mi ricorda un video che ho visto in questi giorni, in cui c'era un intellettuale iraniano, un intellettuale iraniano ma in esilio, che cercava di ragionare con una giornalista di Fox News, quindi proprio il peggio dell'informazione e propaganda dei neocons, dicendo: guardate che quando dite i musulmani così non esistono, i musulmani, va, il mondo musulmano va dall'Indonesia fino al Marocco, e c'è un'infinità di situazioni. E quella dice: nega che i paesi musulmani le donne sono oppresse. Dice: ma paesi musulmani, sì, se lei mi dice l'Arabia Saudita, anche l'Iran volendo, sì, ma se lei mi dice la Turchia, io le dico che in Turchia le leggi sono esattamente uguali a quelle. E loro continuavano a rifiutare di fare il distinguo, un po' perché non hanno la cultura, perché non si sono mai interessati a fare un distinguo, a capire cosa c'è, un po' perché insomma c'è questo diniego a questa, così come si dice l'Africa e basta. C'è un amico che dice, è andato a scuola e una maestra gli ha detto, ho chiesto a questo bambino di parlarci in africano, ha rifiutato, e lui le ha detto: allora lei mi parli in europeo per favore, vediamo cosa dirà. E c'è questo fatto di fare tutto un blocco, e poi c'è il fatto che insomma di tutto questo blocco si prende ovviamente solo il negativo, e quindi ci ritroviamo noi che nei paesi d'origine abbiamo sempre lottato contro l'integralismo, anche quando l'Occidente l'ha sostenuto fortemente. Oggi ritrovarci a dover chiedere scusa, a dissociarci, a fare profilo basso, farci piccoli, perché se no siamo delle cellule del Qaeda dormienti. Ecco un pochino la sostanza del discorso di questi giorni.
Sì, questa polarizzazione violenta e volgare, come sottolineavi giustamente tu, che ignora quanto lo sviluppo dell'integralismo, lo sviluppo della jihad sia stato sostenuto, finanziato attivamente dagli Stati Uniti, ma non solo dagli Stati Uniti, per all'interno dei propri interessi. Pensiamo all'Afghanistan, ma anche l'attuale disastro che c'è.
Non stiamo parlando solo di 30-40 anni fa, quando si può dire che è stato un errore strategico, non si sapeva come andava a finire. Stiamo parlando di 3 anni fa, cioè sono 3 anni, cioè 3 anni fa il comandante Belhaj entrava a Tripoli alla testa di un esercito armato dai francesi, finanziato dal Qatar e addestrato dalla CIA. Il comandante Belhaj, Hamid Belhaj, e uno di Al-Qaeda, cioè è stato anche Guantanamo. Quindi questo gioco come si gioca con gli animaletti al circo: una volta gli dai un zuccherino, una volta gli dai una frustata, continua da 40 anni con l'integralismo islamico. Una volta li reprimono, li bombardano, una volta li finanziano, li gonfiano. E questo funziona anche con le reti di reclutamento in Occidente, nel senso che quando ne hanno bisogno le lasciano funzionare tranquillamente. E questo, quando poi non fanno più comodo, cominciano a essere imbarazzanti, si scatena una repressione generalizzata su tutti gli immigrati di origine dei paesi musulmani, e ci vanno di mezzo anche quelli che non sono di origine musulmana.
Però Karim, perdonami, è vero che nel corso della storia questi gruppi integralisti sono stati gonfiati e sgonfiati in base alle proprie esigenze, l'Occidente ha sempre fatto così, però oggi non ti sembra che ci sia qualcosa di più, non ti sembra che questo cadere dalle nuvole, proprio sembra che questi gruppi invece una volta venivano sgonfiati, magari repressi anche velocemente, in questo momento qui l'Occidente cade dalle nuvole, costruisce un vero e proprio mostro, un po' di mostruosità c'è davvero, questo forse per la retorica dello scontro di civiltà o serve per fare le guerre, c'è qualcosa di più confronto agli anni scorsi riguardo a questo sgonfiarsi e gonfiarsi dei gruppi integralisti o no?
Io non lo so se c'è qualcosa di più rispetto al passato, nel senso che io vedo lo scenario che è successo questa volta esattamente uguale a quello che è successo nel 92 con la cellula detta di Khaled Kelkal, un altro franco algerino che non si capisce come poi arriva alla testa di un gruppo che aveva messo vari attentati attraverso la Francia, poi uguale, un po' meno in diretta di questa volta, la caccia all'uomo attraverso la Francia, e che finisce poi all'epoca. Forse non erano molto ben agguerriti, perché mentre catturavano Khaled Kelkal c'erano dei giornalisti proprio vicini, fino a sentire cosa si dicevano tra di loro, e se si sentiva, perché Khaled Kelkal era ferito a terra, si sentiva uno dei gendarmi che dice all'altro finiscilo, finiscilo, e quello gli spara una pallottola in testa. Sono 20 anni che attraverso ogni volta che la Francia ha bisogno di cambiare posizione su qualcosa, ci sono queste reti, si svegliano, fanno stragi e questi ragazzini finiscono sempre con una pallottola in testa. Mai un processo, mai un'inchiesta seria, sempre soltanto lo spettacolo delle teste di cuoio trionfali che buttano poi il cadavere alla folla. È sempre... Cioè, e questo è un po' da riflettere, insomma, quanto cadono dalle nuvole, quanto fa comodo in questo momento un'ondata così di xenofobia, di venti di guerra, insomma, nel momento in cui l'Europa è completamente disorientata di fronte a questa crisi alla quale non sa dare altra risposta, ecco.
Beh Karim, questo è sicuramente vero, c'è anche la questione dei 10.000 poliziotti in strada in Francia, noi pensavamo alla questione delle banlieue, alla questione di una Francia che da una parte integra e poi non lo fa fino in fondo, ghettizzando gli strati più poveri, insomma c'è dal futuro francese non solo, c'è davvero di che preoccuparsi o no?
Ma c'è preoccupazione per il futuro, un po' di tutti. Questa storia qua non lascia sperare niente di buono. L'unica cosa che esce ogni volta da ogni spettacolarizzazione di queste storie sono restrizioni delle libertà. Forse la Francia non riesce più a sostenere il suo pesantissimo welfare, forse toglierà delle cose, dei sostegni sociali alle famiglie, eccetera, e quindi hanno bisogno di avere vigipirat la presenza militare proprio al massimo per le strade. E forse anche in questo momento di crisi, come si è sempre detto, come l'ha detto il buon vecchio Marx, le crisi del capitalismo hanno sempre bisogno di una guerra per risolversi. Ci annunceranno uno sbarco da qualche parte, un intervento pesante, non so dove, non sono un veggente, non non saprei, potrebbe essere in Africa con tutto quello che sta succedendo, come potrebbe essere in Medio Oriente, ecco.
Ecco, quello che mi colpisce però in questa vicenda è che in realtà la Francia, e non solo la Francia, sono in guerra su vari fronti da molti anni. In realtà la guerra fa parte dell'orizzonte nel quale siamo costantemente immersi. Forse una delle nostre difficoltà come gente di movimento, ecco qui cambio un attimo la prospettiva, dipende anche dal fatto che non siamo mai riusciti ad impedire le tante avventure in chiave neocolonialista che si sono state in questi anni. E cioè, mi ha colpito che uno degli attentatori di Parigi fosse di origine maliana, no? Voglio dire, proprio il paese dove la Francia è intervenuta pesantemente.
E forse non è nemmeno casuale, ecco.
E forse, certo.
Perché prima erano sempre solo franco-algerini, perché insomma il franco-algerino è la cosa che fa risvegliare nel francese proprio quello razzismo primario di quelli lì che hanno usato, quei primitivi che hanno osato persino farsi la guerra. E oggi forse la presenza di un Coulibaly non è così casuale, non lo so.
Io, come dire, mi ha colpito questo fatto, perché quella è stata una delle ultime avventure della Francia, tra l'altro dal punto di vista degli interessi francesi un'avventura vitale, perché sappiamo benissimo che la presunta indipendenza energetica francese, che si basa sulle centrali atomiche, ha il proprio piede d'argilla nel fatto che la materia prima essenziale, che è l'uranio, in Francia non c'è affatto, mentre la regione soprattutto nigerina, ma del tutto limitrofa e culturalmente omogenea rispetto a quella maliana, dove c'era stata, come dire, l'insurrezione a carattere jihadista della popolazione actuare, evidentemente poneva in pesante discussione tutto questo. Ecco, forse un altro elemento che varrebbe la pena di esaminare proprio a partire da quelle vicende è che proprio nello stesso periodo in cui la Francia faceva guerra in quella regione, gli Stati Uniti stringono un accordo commerciale con il governo nigerino per lo sfruttamento di un possibile nuovo grosso di giacimento di uranio a quattro passi da quelli che erano stati gli insediamenti importanti della Francia. Ecco, questo mi fa pensare ad un, come dire, ad un moltiplicarsi dei quadri. Siamo in un'Europa multipolare, in un mondo multipolare in cui le presunte alleanze poi in realtà diventano competitive. La competizione tra la Francia e gli Stati Uniti per il controllo dell'Africa è stato uno dei leitmotiv fondamentali degli ultimi tre decenni, oggi, come dire, modificato solo dall'inserzione pesante, per ora solo economica, ma ci sono già i primi segnali di un'inserzione di carattere anche militare per quello che riguarda la Cina. Quindi, voglio dire, io adesso ho spostato un po' fuori dai confini francesi, però finché, voglio dire, ci sono guerre combattute per interessi francesi in un'ottica neocoloniale, chi proviene da quei paesi, qualunque sia la sua condizione, l'autopercezione di sé è una percezione ancora come di individuo colonizzato, no? Ragionavamo prima sull'identità francese costruita sull'integrazionismo, no? Completamente diversa dal modello inglese, che riprendendo il modello coloniale invece, come dire, ragiona sulla separatezza, nella tutela della diversità, ma anche nella separatezza gerarchica tra le diversità, mentre come dire, il modello francese è completamente opposto, integrazionista,
sì, diciamo,
all'eccesso
che... Diciamo che il modello francese all'origine era basato su, diciamo così, appiattire tutte le appartenenze verso quella dell'appartenenza alla Repubblica, e questo era basato anche sull'intervento della scuola, l'intervento del sociale, eccetera. E soltanto che, come mi diceva qualche anno fa in un'intervista il sociologo, antropologo Marco Auger, diceva, io ho chiesto, che era dopo le prime rivolte, no, non le prime, ma quelle che hanno hanno più fatto parlare di sé le rivolte delle banlieue di Parigi. Io ho detto, ma il modello francese di inserzione sociale, di integrazione sociale non ha funzionato? E lui mi ha detto, il modello francese nelle banlieue non è mai stato applicato, perché quell'ascensore sociale tramite l'istruzione che si era messo, diciamo, in atto dopo, diciamo così, che è stata restaurata la Repubblica, da quando ci sono queste banlieue fatte di africani, di ex colonizzati, non funziona più, perché le scuole lì non formano niente, sono delle caserme, dei casermoni dove i ragazzi vengono parcheggiati in attesa di avere 16 anni e poter essere espulsi dalla scuola e basta, non sono più le scuole della Repubblica da tanto tempo. Questo modello ha le banlieue che sono nate dalle baraccopoli che c'erano accanto alle città francesi, perché una volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Francia importava mano d'opera pura, voleva solo maschi lavoratori e non voleva le famiglie, quindi non aveva previsto le case per i lavoratori, ma solo dei foyer, li chiamavano, per uomini soli. E chi aveva portato la famiglia, nonostante non sia previsto, è finito nelle baraccopoli. Queste baraccopoli, fine anni 70, con, diciamo così, arrivo al potere del Partito Socialista, si trasformano in mega banlieue con casermoni enormi, così, delle torri enormi con niente intorno. In questo mega ghetto, questi mega ghetti che si sono creati, il modello repubblicano non è mai stato applicato né per la scuola né per diciamo altri, né per la cultura né per altri strumenti che permettono un'inclusione sociale dei poveri. È per questo che 30 anni dopo, 40 anni dopo, questo progetto di case popolari enorme, che sono state le banlieue, che da un lato ha risolto un problema tecnico, che è quello della casa, ma dall'altro ha creato generazioni di esclusi, generazioni di frustrati, ignoranti, disorientati, sradicati, che sono un problema innanzitutto per loro stessi e poi anche per un po' tutta la società, ecco.
Quindi abbiamo assistito, come dire, ad una sorta di separazione fisica, no? Sul modello di quella che c'è nei confronti dei poveri negli Stati Uniti, in cui c'è proprio divisione anche non soltanto sul piano del simbolo, ma anche sul piano della materialità dell'esistenza. Un dato che però colpisce è che sembra che spesso, quando vengono descritti i jihadisti, insomma gli attivisti che salgono gli onori delle cronache per le loro imprese sanguinarie, si parla di persone colte, si parla di persone che hanno un lavoro, si parla di persone che hanno la carta d'identità, ecco, che hanno la cittadinanza. Ancora, proprio giusto oggi sulla stampa, pagina 7, si parla, della solita bufala mediatica poliziesca all'italiana, che adesso hanno trovato 10 jihadisti in rete e hanno aperto un'indagine per associazione sovversiva, no? Una delle tante indagini che 90 su 100 finirà come le altre volte, cioè non nulla di fatto, scoprendo che c'è gente che scrive in internet. Però è interessante il profilo che ne fa Grazia Longo, la quale li descrive come persone che hanno di seconda generazione, con il lavoro e la cittadinanza. Ecco, io qui in questo vorrei introdurre un altro elemento.
Ma questo in Italia?
Sì, in Italia. Ne parla rispetto all'Italia, e questo mi stupisce ancora di più, perché, come dire, visto il fatto che l'immigrazione nel nostro paese e più recente
che la cittadinanza è molto difficile da ottenere.
E che la cittadinanza è molto difficile da ottenere perché lo ius sanguinis prevale rispetto allo ius solis, ossia l'appartenenza al diritto di cittadinanza è legata alla discendenza e non all'essere nati in un paese piuttosto che un altro, chiaramente mi colpisce, chiaramente, altrettanto chiaramente, dobbiamo prendere quest'articolo con le pinze. Io non ho elementi di verifica su quello che scrive questa donna, però in qualche modo mi aiuta ad introdurre un altro argomento che mi sembra interessante. E quest'altro argomento è questo. Non c'è forse a volte da parte nostra, io per nostra intendo dire della gente dei movimenti eccetera eccetera, di quella che ha un'altra immagine del mondo, ecco, voglio dire, decisamente antitetica rispetto a quella nella quale siamo forzati a vivere, una certa tendenza a sottovalutare, no, i percorsi dell'immaginario e dell'identità, e che magari possano essere, come dire, attinti più facilmente da chi si sente estraneo all'interno di una società nella quale teoricamente può vivere con minor disagio dei propri padri e dei propri nonni, proprio perché ha lavoro, ha la carta d'identità in regola, non è più soggetto a una serie di pesanti ricatti. E invece, come dire, in qualche modo sembrerebbe che l'elemento caratteristico, cioè, io credo che bisogna rispettare quando qualcuno dice io sono questo, no?
Sicuramente sì, va rispettato, cioè io mi ricordo, cioè io sono, come abbiamo parlato altre volte, sono algerino e sono di madrelingua berbera, quindi vengo da un percorso di lotta per il riconoscimento di una appartenenza culturale, linguistica, così, vengo da un movimento per l'identità culturale e che poi ho ridimensionato, ho ripensato, ho rifatto, eccetera. Ma mi ricordo che il dibattito, ad esempio, sul fatto che, perché nel movimento berbero molto spesso si nega l'arabità del Nord Africa, perché storicamente, etnicamente, tra virgolette, se questo termine è giusto, è vero che non c'è mai stata un'invasione araba del Nord Africa, e quindi chi è in Nord Africa a maggioranza? C'è una piccola minoranza di popolazione veramente di origine araba, ma sono dei numeri molto, molto ridotti. Il resto sono dei nordafricani, quindi berberi, arabizzati con il tempo. Però io a un certo momento contestavo questa versione, perché dicevo che se qualcuno dice che è arabo, allora è arabo, tu non hai il diritto di andare a negare qualcuno quello che, di cui si rivendica, così come lui non ha il diritto di venire a dettarmi cosa devo essere, cosa non devo essere. Questo è importante, rispettare le appartenenze, perché le appartenenze sono sempre vere e false. Non esiste un arabo o un musulmano, alla fine ognuno è qualcosa in un'infinità di modalità diverse, però sono vere dal momento in cui uno le sente fortemente, è un processo anche affettivo che va rispettato.
Senti Karimo, un'ultima proprio battuta finale prima di concludere, insomma una polarizzazione secca tra un occidente ricco di valori e gli altri cattivi musulmani, un mondo che si fa spregevole nei suoi soggetti, abbiamo visto anche il filmato del bambino di 10 anni che sparava ai due russi ieri, però insomma abbiamo visto le primavere arabe, abbiamo visto una gioventù bella che si sta delineando anche in paesi del Medio Oriente, anche dentro Israele, in Iran, insomma c'è speranza, Karim.
Ma la speranza c'è sempre, la speranza cioè la primavera araba ha fatto vedere per un breve momento che non è vero che il mondo arabo musulmano e come è stato descritto negli ultimi 20 anni, Questo è durato poco perché le reti integraliste si sono riorganizzate velocemente, perché erano le uniche che avevano, insomma, in qualche piano, in qualche organizzazione politica, e quindi quello che era il sogno della primavera araba è naufragato in questa situazione in cui tutto il mondo arabo è in questo momento, tranne forse una piccola luce che viene dalla Tunisia, dove nonostante sia in qualche modo ricaduta in un vecchio regime rimixato un pochino con altre nuove forze, però comunque con insieme a questa soluzione comunque hanno acquistato un bel po' di libertà di espressione, un bel po' di diversificazione del campo politico, in cui i tunisini ormai si impegnano, parlano, partecipano, e questo è il percorso che è importante. Alla fine non sono importanti i risultati a breve termine, perché le cose, per cui di speranza ce ne sarà sempre, soltanto che veramente in questo momento si sta passando un brutto momento, un momento duro. La situazione della Siria e della Libia rischia veramente di riversarsi su molti altri paesi, e questo potrebbe anche portare delle situazioni che ci vorranno decenni per poterli risolvere.